cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 20 maggio, giorno di campionato. Eh sì, noi dobbiamo ancora giocare, quindi ci giochiamo anche un terzo posto. Buona giornata a Fabio in regia, buona giornata a Camillo che ho incrociato in sala regia e buona giornata, buon lunedì a voi. E stavo raccogliendo un po' di informazioni. Intanto sarei voluto partire da questo aspetto. Ne abbiamo parlato dell'argomento Allegri, dell'argomento cambiamento, di chi si è schierato, poi ha cambiato idea, è salito, è sceso. Diciamo che possiamo anche virare, cambiare, aspettarci un'unità di intenti da adesso in avanti, tifando Juventus. Poi qualcuno dice che ce l'abbiamo fatta a mandar via D'Allegri. Qualcuno dice: ma cosa dici? Ci ha fatto vincere la Coppa Italia. Ho capito che mettersi d'accordo è davvero complicato, fare dei ragionamenti, però noi ci proviamo lo stesso. Detto questo, andiamo con il nostro sommario. Fagioli, 7 mesi dopo, torna in gruppo, convocato con la prima squadra. Oggi potrebbe addirittura giocare, potrebbe addirittura riassaggiare un po' il campo, potrebbe chissà giocare per intero la prossima partita contro il Monza, dipenderà in casa, non si sa ancora quando, come, perché, a che ora, ma tutto verrà stabilito domani mattinata. E dico che potrebbe, anche su indicazione di Camillo De Michelis, chissà, eventualmente essere aggregato anche alla Next Gen, che potrebbe aver bisogno di un centrocampista come Fagioli per tentare l'assalto al superamento del turno con la Next Gen, anche per riprendere, togliere un po' di ruggine dalle gambe dopo 7 mesi di intensi allenamenti. Ma un conto è giocare, un conto è allenarsi e basta. Squadra che è partita in mattinata per Bologna, quindi il sacro rito della partenza del giorno prima è saltato, ci sta ormai, diciamo che la classifica ha poco da dire, le casse ancora no, perché la Juventus, attenzione, obiettivo terzo posto, con il rischio di scivolare al quinto. È in ballo in base ai risultati anche delle altre, dell'ultimo turno di campionato che si giocherà nel prossimo weekend, in ballo c'è una forbice di circa 3 milioni di euro, cioè arrivare terzi piuttosto che quarti, piuttosto che quinti. All'incirca è un ingaggio, quello che diamo a Fabio, quello che diamo a Camillo, all'incirca è quell'ingaggio lì. Quell'ingaggio che all'incirca verrà dato al prossimo allenatore della Juventus. Cagliari salvo, Sassuolo in B e l'Inter cerca disperatamente 375 milioni. È un attimo, noi quando cerchiamo anche solo 10, anche solo la chiavetta per il caffè, riscontriamo qualche problema in più. Però siamo cattivi noi, che avevamo, noi o fondamentalmente identità bianconera, che aveva fatto sorgere un po' dei dubbi su alcuni aspetti. E guarda caso, il pentolone sta scoppiando. Poi cosa abbiamo ancora? Thiago Motta, non solo Juve, noi, almeno io, continuo a ripetervi, lo abbraccerei pronto. Tra l'altro stavo studiando un po' la sua tesi, una trentina di pagine di qualche anno fa consegnata al corso di Coverciano, in cui ammette che perdere il pallone è un crimine. E poi ci spiega tante cose che andremo ad analizzare oggi anche con i nostri ospiti. Avremmo dovuto avere, comunque lo saluto, è impegnato, lui è un imprenditore, dopo aver vinto tanto con la Juventus ed essersi tolto la soddisfazione di essere ancora da quel giorno l'unico numero 7 ad aver sollevato una coppa europea, ovvero Beniamino Vignola. Lo lasciamo ai suoi impegni, sapete che si occupa di vetri, di automobili, di sostituzioni vetri, parabrezza, eccetera. Quindi non ho capito il tuo messaggio, caro Fabio. Vuoi illuminare? Ah, ho capito. Sì, sì, io non guardo neanche. Quindi aspettiamo i vostri messaggi, i vostri vocali al 340-54-25-324. In questo momento riscaldo un po' il motore. Mi riscaldo un po' per arrivare al dunque. Dicevo, avremmo dovuto avere Beniamino Vignola impegnato nella sua attività imprenditoriale e quindi lo avremo in un altro modo, ma sentendolo ieri con un messaggio mi aveva dato uno spunto molto importante che ho ripreso nel mio editoriale scritto nella serata di ieri. Allora, aprite Bianconera News. Da una parte, in primo piano, giustamente, continuità aziendale, identità bianconera, scrive a Inter, Procura FIGC e Covisoc. Scrivono degli avvocati. Poi certamente non ci sarà nulla da obiettare, ci saranno le risposte giuste, basta darle. Alle domande giuste, basta dare risposte giuste. Ma vedo un po' in difficoltà anche il sistema calcio, che magari fino a questo momento è aperto e chiuso le finestre un po' in base alla propria temperatura corporea e diciamo che all'interno di certi uffici mi sembra che ci sia molta aria nerazzurra. Editoriale, il nodo alla cravatta di Allegri nel venerdì nero della Juve. Allora, a parte che potete cliccare, leggerlo se avete voglia, fare di meglio o finire di pranzare, ma l'oggetto era questo. Ci rendiamo conto, e questa è stata una sfumatura lanciata proprio da Beniamino Vignola, ci rendiamo conto che la Juve non si riesce neppure più a festeggiare un evento o un trofeo senza che qualcosa, qualcuno vada a macchiare l'immagine di quanto accaduto? Ne siete consapevoli? Ne siamo consapevoli? Pensate che ho scritto questa cosa e qualcuno mi ha detto: sei riuscito a mandar via Allegri, cosa vuoi di più? Cioè, ma vi sembra normale? Cioè, io ho mandato via Allegri? Voi avete mandato via Allegri? A parte che uno potrebbe pensarlo in un modo o nell'altro, ma mi sembra proprio che l'ultimo dei problemi sia stato mandare via Allegri come strategia, come cavalcata editoriale. Che cos'è che non abbiamo festeggiato? Perché qui ci dobbiamo mettere un po' in discussione. Dagli ultimi scudetti non festeggiati a dovere, ve lo ricordate? Non guardo chi ha deciso, chi non ha deciso. Un po' ha inciso ovviamente la strage di Piazza San Carlo, il problema, il dramma di molte persone, il dramma di chi ha perso la vita addirittura per andarsi a divertire e per colpa, per responsabilità già dichiaratamente evidenziate da delle sentenze, per chi voleva fare affari, rubare, divertirsi alle spalle divertirsi in maniera carognesca nei confronti degli spettatori, creando panico. Dagli ultimi scudetti non festeggiati a dovere, passando per l'acquisto di Ronaldo. In qualsiasi altra società, cara Juventus, l'arrivo di Ronaldo sarebbe stato celebrato con l'atterraggio dei marziani sulla Terra per complimentarsi e gettando magliette a tutti i tifosi. Grande operazione di marketing. E invece noi silenzio perché l'acquisto di Ronaldo tenuto sotto traccia quasi come la sua fuga 3 anni dopo. Cioè l'arrivo ha avuto meno rilievo, risonanza di quando addirittura è partito, se n'è andato, è scappato per me, diciamocelo chiaramente. Fino ad arrivare all'ultima Coppa Italia, la 15ª, conquistata in campo e rovinata fuori con quelli che rimarranno alla storia come i comportamenti non in linea di Allegri. Fino a quel momento, però, definito il tecnico aziendalista del club. Allora, non si tratta di essere d'accordo o meno. Si tratta di essere sinceri con la propria coscienza, no? Mettere in discussione pesantemente l'atteggiamento sbagliato di condanna da parte di tutti, nei confronti di qualsiasi atteggiamento verbale, non verbale, di violenza. Ma attenzione che nei panni di Allegri, tu, e guardo anche me, tu, anche tu, chiunque si sarebbe comportato forse anche peggio. invece di fare i chierichetti, che pochi di voi lo hanno fatto, pochi, non sono né santi chi lo fa e né santo chi non lo fa, però sono tutti bravi, soprattutto certe categorie, certe persone, più che certe categorie, a puntare il dito. Chiaro, non è una bella immagine, ma scagli la prima pietra chi non si è mai comportato in quel modo, allontanando qualcuno. Non lo giustifico. Sbagliato? Giusto? Però chi era all'Olimpico di Roma capisce benissimo tutta quella rabbia, di più di chi era, come sempre, al buffet di casa sua. E termino qui. Per chi volesse continuare, ricordo anche che è capitato tutto, o quantomeno l'esonero, in un venerdì 17. Io non sono scaramantico, però mi hanno detto che è stata rincarata la dose, di questo influsso, oltre che essere la seconda volta in cui è stato esonerato il 17 di maggio, 17 di venerdì maggio. È l'unico venerdì 17 di questo 2024 bisestile. Non so se siete abituati a mischiare le carte, mischiatele molto bene. Cagliari salvo, Sassuolo in B e l'Inter cerca 375 milioni. Abbiamo parlato un po' di tutto. Tra poco parleremo anche di Bologna con una collega. Andremo proprio a Bologna perché ci annunciò l'arrivo di Cambiaso. Ci parlò di Thiago Motta e ci faremo raccontare se sa qualcosa di più di quanto sappiamo noi. Thiago Motta è sicuramente in cima alla lista degli allenatori preferiti da Giuntoli, che è il capo al vertice in questo momento delle scelte e ne pagherà le conseguenze come tutti gli altri eventualmente. Ma in questo momento è lui l'ago della bussola. Ma Thiago Motta, proprio da lui, è stato scelto, anche se in conferenza alla vigilia di questa partita ha detto Thiago Motta: non ho deciso niente, non ho firmato niente. Non potrebbe dire altrimenti cadrebbe in per essere multato. Ma attenzione, che al sottoscritto risulta che sia nettamente in vantaggio rispetto agli altri. Ma la Juve, Giuntoli, non è così ingenuo da non avere dei piani altrettanto interessanti. Non è un piano A, è un piano B, è un piano in cui ci si è detti, e l'abbiamo ripetuto da un mese, ci si rivede a fine campionato, prima della fine del campionato, per chiarire la disponibilità piena a venire ad allenare la Juventus. La disponibilità all'incontro c'è stato, quindi dopo Bologna-Juventus, la prossima settimana ci si incontrerà per dire: le cose sono cambiate da una parte o dall'altra, abbiamo visto che non possiamo fare questo ma quest'altro, allenatore che avrà incontrato A, il suo Bologna, B, anche altre società, perché non è stato ad aspettare la Juventus, e così faresti anche tu che cerchi un posto di lavoro con tutta l'ambizione possibile. E quindi attenzione alla panchina del Bologna, della Juventus, Bologna che va in serie in Champions League, e panchine anche straniere, magari proprio sponda Parigi. Penso di aver detto tutto, il finale è che c'è da augurarsi che sia davvero un nuovo inizio, chiunque arriverà. Intanto un grosso in bocca al lupo a Pigna Montero, quello che deve tornare ad essere. Si era un po' sbiadito, anche Allegri aveva perso un po' quell'entusiasmo, si è affidato agli amici, si è affidato al gruppo ristretto, non ha usato né bastone né carota, non si è aggiornato, metteteci tutto quello che volete, avevamo capito, e il direttore disse il giorno stesso del derby, quello di ritorno contro il Torino, un anno prima, che Bonucci se ne sarebbe andato e che questo sarebbe stato l'ultimo anno alla Juventus di Allegri. Come vedete, capricci o meno, e lo dico anche a chi ho tollerato, ma come si fa a mandar via l'affermazione un allenatore che costa così tanto? Non si può! Si può e come? Perché la proprietà non sta cercando la Juventus 375 milioni nel salvadanaio, ma li ha guadagnati anche con il rendimento di questa squadra, basso, ma che ha dato la possibilità rispetto in questo momento Roma, Lazio, Napoli, eccetera, eccetera, di accedere in Champions League, perché? Perché con quei soldi, Champions League, con i soldi del Mondiale per Club, a luglio prossimo, sempre che si giochi, sono entrati davvero tanti soldi, quei soldi che garantiscono quantomeno il mantenimento a certi livelli della competitività di questo club. Allora, la Juve per me è una cosa sacra, parola di mister Montero. E per voi che cos'è la Juve? Oggi parliamo di questo, di Bologna, tra poco con una collega, poi avremo l'avvocato De Frede, che naturalmente arriva non proprio alla vigilia, ma il giorno stesso di partita, e faremo una bella riflessione con lui, e per chiudere Domenico Marocchino, con cui discuteremo della tesi di Motta, ripreso oggi dal Corriere della Sera Torino, con le 28 pagine, praticamente la sintesi delle 28 pagine, che lo hanno fatto, lo hanno certificato allenatore, con delle idee messe insieme, mixate, con una sua cultura, dei suoi ideali sportivi, idee di gioco tra estero e Italia, e quello che ha vissuto anche da calciatore. Bene, ci sono dei vocali, andiamo con i vocali, io apro i messaggi e abbiamo una decina di minuti per confrontarci sui temi di oggi.
Buongiorno Radio Bianconera, vorrei fare gli auguri ai nostri campioni che ci hanno portato una Coppa Italia che per me è come una Coppa Campioni, come l'abbiamo vinto, complimenti veramente, e anzi vorrei dire con gli abiti a viceversa avremmo vinto anche lo scudetto. Sicuramente. Dov'è Rocchi? Gianni da Canicattì.
Dov'è Rocchi? Andiamo a leggere tutto. A volte non leggo subito dall'inizio, poi mi perdo soprattutto i primi messaggi e non mi piace. Allora, da mezzogiorno circa, ma un Chiellini in società o c'ha Barbara da Lucca? C'è tempo per ricostruire quell'area societaria. Adesso c'è bisogno di ricostruire l'area tecnica, allenatore, gruppo e osservatori, uomini di fiducia di Giuntoli, secondo me. Di Francesco su Barrenecè, un regista vero, ha le qualità per gestire tante situazioni con la sua età. Con la sua età ce ne sono davvero pochi in Serie A, campionato nel quale gli mancava l'esperienza che sta man mano acquisendo, quindi gli ha fatto bene andare a sperimentare le sue doti giocando al Frosinone. Non è l'unico, vedo però che le percentuali, se la Juve cerca determinati centrocampisti, capite che probabilmente Barrenecea è un gradino sotto rispetto a quelli magari che si porterà o meno un allenatore piuttosto che un altro. Lei personalmente, tra quelli possibili, chi porterebbe come tecnico la Juve? Motta, che gioco porterebbe la Juventus? Come la farebbe giocare? Grazie Angelino. Lo chiederemo a chi conosce molto bene Thiago Motta. Chi porterei? Ti leggo il mio finale di... eccolo qui. Bisognerà aspettare Bologna-Juve di questa sera e poi fra una settimana al massimo inizierà il nuovo corso per il 51esimo allenatore della storia della Juve. Montero è diventato, seppure a tempo, il 50esimo. E c'è da augurarsi che sia davvero un nuovo inizio in cui le idee dentro la società e tra i tifosi tornino a convergere nella stessa direzione. A me vedere agire in un modo la società attuale e leggere il tweet di Andrea Agnelli mi fanno capire che i problemi sono ancora lontani dall'essere risolti. Nel senso che è quello che vi ripetiamo da tempo. Dentro la Juve bisogna fare intanto un po' di chiarezza. Quali sono le strategie? Quali sono gli uomini di fiducia? E io penso che comunque l'atteggiamento di Allegri è... parzialmente condivisibile, totalmente condannabile, tre quarti di possibilità di accettarlo ma di non condividerlo, ognuno dica la sua, certamente non è un comportamento da Juve, mi dicono in tanti, ma lo capisco e spesso è stato tollerato. Bastava essere a Roma per capire quanto quell'atteggiamento con una vittoria ci ha galvanizzati. Non provo a immaginare, non cambierei idea, fosse arrivata anche una sconfitta sul campo contro l'Atalanta. Quindi vi ho spiegato anche quali sono le cose da chiarire. O rimanere saldi, tutti insieme, uniti, altrimenti le parole fanno più danni a volte dei fatti, soprattutto quando non c'è chiarezza e unione di intenti. Vocali.
Buongiorno direttore, considerazione, noi detrattori di Allegri, perché abbiamo cambiato idea? Non è che abbiamo cambiato idea, almeno per quanto parlo per me stesso. Io ho criticato Allegri per come ha fatto giocare in questi 3 anni la Juventus,
giusto,
quello che aveva, però secondo me poter giocare meglio, ma non l'uomo.
Ti fa onore, lo chiarisci, un chiarimento che apprezzo molto.
Trattato Allegri e mettere la scusa dello stile Juve, che francamente oggi come oggi di stile Juve c'è zero.
L'abbiamo un po' perso. Ti faccio i complimenti. Questo chi sarà? Allegri? No, non è il suo, perché sennò comparirebbe il nome. E allora spegniamo subito. A quest'ora arrivano sempre i tuoi amici, quelli che cercano di vendermi le enciclopedie. Lo dico a Fabio che è in regia. Andiamo a sentire un altro, perché vi fa onore questo tipo di spiegazione. Ma non perché fa onore, fa comodo a me. Perché fa comodo, cioè fa comodo, fa onore alla vostra saggezza.
Buongiorno direttore, Vinicio da Lucca. No, stavo riflettendo un po' sulle cose che sento.
Sì.
Riguardo a Allegri, che fino a un mese fa era il male assoluto, era da cacciare in ogni modo e non c'erano alternative a questo. Adesso è la persona più gettonata per quando si parla di Juve, addirittura ho sentito parlare di gente che sale e scende dal carro. Se l'avesse saputo prima, magari avrebbe maltrattato prima un arbitro, sarebbe andato a gridare in faccia a un quarto uomo.
No, avrebbe aspettato prima di vedere la vittoria. Non è mica... Non fate lo sciocco. Non l'ha fatto prima. Anzi, mi viene da pensare che sperava di vincere e forse era più convinto di tanti di noi, me compreso. Ma continua a dire aspettate ancora un po'. Poi saprete tutta la verità. Ma visto che lui non l'ha saputa direttamente dalla società e si è infastidito della non presenza di Giuntoli, di qua e di là, le cose che un po' vi raccontiamo, ma poi dobbiamo anche andare a verificare. Non è che ci dicono sì, è capitato proprio così alle 11:25. Assolutamente no. Però ha esaltato anche i non Allegri, i Novax allo stadio, perché ha rappresentato quella rabbia, quella juventinità che nessuno ha cacciato finora. Siamo stati sempre passivi, sempre, fin troppo. Bisogna ogni tanto cambiare e lui l'ha fatto all'ultima curva, ma con una vittoria solo più da sollevare. O forse nei minuti in cui hai rischiato di beccare il gol e di spegnere quella gioia che era già pronta per gridare la tua rabbia al cielo. Quindi non è una condanna intellettuale, è una riflessione che va fatta. Aspettiamo sempre la fine del campionato. Non dobbiamo alzare la voce per farci rispettare, ma dico, attenzione che secondo me molti avrebbero avuto gli stessi problemi in una salutiamo la grande Rita, che qui se la barca va avanti, perché c'è qualcuno che rema come Rita, la saluto, la nostra contabile che tiene i conti, la nostra Giuntoli. Mamma mia, no, perché
Rita Giuntoli,
no, se no si prende gli insulti in sto periodo, no. Quindi, e poi rispettiamo le idee della società. Fino a quando non cederanno, non passeranno di consegne, non arriverà qualcun altro, però abbiamo visto che i cicli hanno sempre dei lati oscuri e soprattutto hanno vittorie, e quando non arrivano le vittorie, forse ci devi arrivare anche preparato, e quindi bisogna remare tutti dalla stessa parte. Ancora un vocale, poi pausa, e poi Bologna, e poi tutto quello che ci resta in queste 2 ore di cose di calcio, campionato.
Ciao direttore, Bruno Acuni, un buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te.
Ma io direi che chiudiamo la pagina Allegri, almeno dalla parte dei tifosi. Siamo società faccia su, che prenda chi deve prendere. Cerchiamo per una volta di stare almeno 6 mesi con la società e con l'allenatore nuovo, chiunque sia, almeno proviamoci 6 mesi di stare tranquilli, di stare tutti dalla stessa parte, poi vedremo, altrimenti qua cominciamo di nuovo male. Urge secondo me qualcosa nella società, perché la società non mi sta piacendo a livello dirigenziale, ci vorrebbe qualche Juventino in più e qualcuno, non solo i ragionieri, ma magari qualcuno che abbia capacità nel calcio.
E allora questa sottolineatura, c'è qualcosa di più grave in società da sistemare che in campo, ce l'ha dimostrato il campo stesso, perché si è riuscito ad arrivare con tutta quella rabbia covata in questi ultimi mesi ed un rapporto che si è lacerato per difendere, Giuntoli, il progetto societario imposto dalla proprietà, è un progetto tecnico che ha tentennato e ha rischiato di non arrivare da nessuna parte. Ce l'abbiamo fatta, ringraziamo e guardiamo avanti e adesso azzeriamo tutti i capricci di tutti, anche quelli di Radio Bianconera, perché anche Radio Bianconera ne ha qualcuno di capriccio.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di calcio, ben ritrovati a voi, 340-54-25-324. Sto leggendo delle curiosissime curiosità, caro Fabio. Per differenza punti per la partita di questa sera, poi ne parleremo anche con il collegamento che stiamo provando a realizzare, concretizzare tra pochi minuti. Per differenza punti fra quelli registrati al termine del primo tempo, Bologna 49 punti e Juventus 45, e quelli nella classifica in corso di validità, entrambe a 67, ricordiamo, Bologna e Juventus sono a 67 punti ciascuno, a due turni dal termine del campionato. Bologna e Juventus sarà seconda contro prima in questa statistica di rendimento. Pertanto, attenzione a cosa accadrà nella ripresa. Attenzione ai secondi tempi. Perché? Per differenza punti fra quelli registrati al termine del primo tempo, Bologna ne ha fatti 49 e la Juventus 45, e poi, avendo gli stessi punti, abbiamo capito che qualcosa scatta nella squadra di Thiago Motta, così come nella squadra di, speriamo, anche di Montero questa sera, nei secondi tempi. Forse incidono non poco le sostituzioni. Fronte giocatori, alcune curiosità. Kostic contro il Bologna ha trovato il suo primo gol in Serie A. Giocherà, non giocherà? Ne parleremo tra poco sulla probabile formazione. Gatti, se scenderà in campo, scenderà in campo. Non penso che Montero cambi struttura e uomini, farà 50 presenze in Serie A. Milik, che partirà dalla panchina, stando a quello che sappiamo da questa mattina, ha nel Bologna la sua vittima preferita in campionato, avendo marcato ai rossoblù 6 reti, 4 col Napoli e 2 con la Juventus. Andiamo ad ascoltare qualche vocale. Per voi la Juve che cos'è? Montero ha detto che per lui la Juve è una cosa sacra.
Buongiorno direttore Paolino, si va da Empoli. Ho ascoltato l'arringa su Thiago Motta. C'è un forse per quanto riguarda il suo arrivo, a quanto ho potuto capire. E allora chi potrebbe essere l'alternativa? Chi? Si può sapere qualcosa? Conosce qualcosa? Grazie, si va da Empoli.
Si vanno da Empoli. Allora, intanto non abbiamo la verità in tasca e non siamo pronti a fare il copia e incolla sui social, casomai qualcuno lanciasse prima, durante o dopo, perché la tribù degli amichetti è sempre pronta dietro l'angolo. Certamente era tempo che vi ho detto in prima persona, è sicuramente il principale candidato. Però sappiamo anche che non si è chiusa la partita attorno al Napoli con Antonio Conte. Mi avevano convinto il duo Conte-Ferrara a Napoli con chiarezza di intenti anche per De Laurentiis. Ma senza Champions potrebbe saltar tutto. Resterà fermo? Non credo. Andrà alla Juve? Lo vorrebbe tanto, Conte. Andrà in Inghilterra? Possibile, se la Juventus non farà la prima mossa. Quindi lo metto per nell'ultimo carro. Ma attenzione che gli amori rifioriscono in pochi minuti. Secondo, Thiago Motta ha semplicemente garantito, non ha detto sì, perché sennò a Bologna lo aspetterebbero già sotto casa per tirargli le orecchie e tutto quello che ha detto Allegri di sbagliato, di violento, poi sorridendo il giorno dopo per chiuderla con un tango all'italiana col direttore di Tutto Sport, che salutiamo. Detto questo, ha semplicemente detto: il progetto potrebbe interessarmi, do la mia disponibilità ad approfondire il tutto. Non è un discorso economico, fondamentalmente economico, ma di progetto, e con i cambiamenti prospettati un mese e mezzo fa all'incirca, mi rendo disponibile a darvi la parola, a trattare, ma non in esclusiva, eventualmente il mio arrivo. Parliamone però dopo Bologna-Juventus, vediamo dove arriverà il Bologna, vediamo in quale stato arriverò, vediamo la Juventus cosa farà. Un conto è vedere la Juventus in Champions, un conto è vedere la Juventus in Coppa del Mondo per club, un conto vedere la Juventus in Supercoppa Italiana, e forse è la spinta è bella forte per potersi convincere. Guardiamo il tutto, ma ritroviamoci dopo Bologna-Juventus. Ci siamo? Non verrà ancora annunciato nulla, onestamente, perché non si può, perché si troverebbe poi quelli della Fiesole sotto casa domenica sera, mercoledì devono festeggiare il ritorno in Coppa, quindi si ritroveranno al massimo dopo giovedì, perché qualcuno se lo beccasse prima a casarsi o raccontare qualcosa alla Juventus, non mi sembrerebbe neanche corretto, a dire il vero, e non vorrei essere trattato nello stesso modo tra 10 anni, quando magari dirà addio alla Juventus. Arrivo, Paolino non mi ha ancora detto. Quando non so, non ve lo dico, faccio delle valutazioni. Conte, attenzione che Palladino, sì, continuo a ripetervi questo nome, perché Giuntoli e Galliani hanno parlato troppo in questo periodo, e non possono aver parlato solo del portiere o di un centrocampista. Troppo hanno parlato. Palladino ha detto: vediamo il piano, perché inizia veramente il valzer delle panchine. Uno. E poi è rimbalzato anche quel nome di De Zerbi, dall'Inghilterra addirittura, e quindi mi fa capire che non faccio ingenuo Giuntoli, e so che tutto è ancora possibile. Ma per darci qualche, non la definirei speranza, o meno, andiamo in casa Bologna da Sabrina Orlandi, che ritroviamo con grande piacere. Buongiorno Sabrina, ETV Bologna, ben trovata.
Buongiorno, ben trovati a voi, ben ritrovato.
Eccoti puntuale, non nel weekend, ti abbiamo lasciata libera. Nel weekend abbiamo piazzato un Bologna-Juventus questa sera. Come sta il Bologna intanto?
Il Bologna sta molto bene, è terzo in classifica, ha conquistato matematicamente la Champions League, che insomma, a differenza magari della Juve e di altri club, non era l'obiettivo di inizio stagione, perché si parlava al massimo di un piazzamento in Conference, l'Europa League era già un sogno. Capisci che a 3 giornate dalla fine essere già matematicamente in Champions, dopo una stagione di bel calcio, di vittorie convincenti, insomma è stata un'annata speciale che non è ancora finita chiaramente, però hai già l'obiettivo raggiunto e quindi rende tutto più bello.
Qual è stato il merito di questo sogno straeuropeo? Perché immagino cosa voglia dire per Bologna, che è pronta a festeggiare. Immagino anche tu mercoledì seguirai con la tua emittente i festeggiamenti. Qual è stato il merito di questo successo? Vero.
Allora, alla base c'è sicuramente Thiago Motta, che so essere uno degli allenatori, no? Molto vicini alla Juventus. Noi stiamo solo aspettando giovedì, perché è il giorno in cui Motta parlerà con Saputo. Lui ha pubblicamente detto di non aver ancora firmato per nessuno e deciso ancora nulla, anche se ha avuto contatti, e questo lo sappiamo. Chiaramente quando tutto il mondo del calcio nazionale dice che è già della Juve, immaginiamo che forse un accordo, una parola un pochino più avanzata ci sia, poi voi ne saprete sicuramente di più. A noi risulta che giovedì mattina, dopo le 3 giornate di festa, perché già stasera fine partita
addirittura
ci sarà
3,
comunque...
ne avete programmate 3.
Allora, bene, ce n'è stata una domenica scorsa spontanea al termine di Atalanta-Roma, e lì è stata la gente che si è riversata in piazza perché era matematica la Champions. Ce n'è sarà una questa sera, al termine della partita è previsto un gioco di luci in campo, una serie di iniziative che la società farà per festeggiare, perché è anche l'ultima gara casalinga, e poi ci sarà mercoledì la famosa parata, quella organizzata col pullman scoperto, che girerà per le strade di Bologna e finirà in Piazza Maggiore, dove poi ci sarà il momento, insomma, in cui parleranno. Giovedì mattina l'incontro Motta-Saputo. Solo allora entrambi parleranno e diranno qual è la decisione, che poi è nelle mani di Motta, perché da quello che risulta a noi Saputo gli metterà a disposizione qualunque cosa. Non è un problema di soldi, perché Saputo è un uomo molto ricco, non è un problema di ambizioni, perché Saputo è disposto a coinvolgerlo sul mercato, perché Motta ci tiene molto ad avere voce in capitolo nella costruzione della squadra, ed è un'altra cosa che Saputo gli garantirà, così come gli garantirà di non smantellare la squadra attuale, ma di rinforzarla, visto ovviamente l'impegno della prossima stagione. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo la volontà dei giocatori, le offerte a volte irrinunciabili, lo sappiamo, però sappiamo anche che Saputo è un uomo veramente molto solido a livello economico. Però la decisione è in mano a Motta, che è in scadenza di contratto, può fare ciò che vuole del suo futuro. Sappiamo che ha avuto già dei colloqui con la Juve, ha anche delle richieste dall'estero.
Ecco,
per cui
ti avrei chiesto, ma solo dalla Juve? Non volevo far risultare la Juventus come quella che è andata a bussare prima di tutte le altre. Ci sono anche offerte o proposte, sì, che lui chiaramente vaglierà in questa settimana, perché deve arrivare a un dunque. Sabrina, ti volevo chiedere se nel corso di queste... Lui è 2 anni che è al Bologna, giusto?
Non completi, perché lui è subentrato a settembre della stagione scorsa dopo l'esonero di Mihajlovic.
Esatto, che sappiamo i motivi per cui Mihajlovic, certo, è stato costretto ad abbandonare. Ti chiedo, in questi quasi 2 anni, hai riscontrato quali caratteristiche principali in quest'uomo fuori dal campo e in questo professionista, per quello che chiedeva la squadra e quanto l'ha fatta crescere? Cioè, ha rispecchiato le aspettative che avevate a Bologna?
Ma le ha decisamente superate le aspettative, perché nessuno, come ti dicevo, pensava che si potesse raggiungere un obiettivo di questo genere. Motta è un grandissimo lavoratore sul campo. Lui ha uno staff veramente molto preparato, dal preparatore dei portieri a tutti quelli che lo affiancano. È il classico allenatore che arriva al campo per primo, 7:30-8, ed è l'ultimo ad uscire. Oltre al lavoro sul campo, sta molto chiuso nel suo ufficio col suo staff a confrontarsi su ogni cosa. Non c'è dettaglio che lui non curi, guardando ogni genere di statistica, se un giocatore non ha percorso lo stesso tragitto in allenamento degli altri, si deve fermare per completare l'allenamento. È pignolo, è molto attento ai dettagli e si vede poi in campo, fa crescere moltissimi giocatori. Per lui la filosofia è tenere sempre la palla, aggredire sempre per andare a prendere palla e il fraseggio continuo. Però una cosa che per esempio non lo accomuna a De Zerbi, a tanti altri allenatori, no, molto spregiudicati, che per lui la fase difensiva è prioritaria, tant'è vero che è la seconda miglior difesa del campionato. Dietro all'Inter c'è il Bologna per numero di gol subiti. Questo vuol dire che, nonostante cerchi sempre di arrivare al gol, di creare una squadra propensa all'attacco, la fase difensiva per lui è prioritaria, e difendono dall'attaccante in giù, cioè non è una questione di linea difensiva, tutta la squadra difende con grande aggressività. Ed è stato questo la chiave probabilmente del successo, perché il Bologna si ritrova terzo in classifica, seconda miglior difesa, seconda squadra dopo l'Inter per numero di punti conquistati al Dall'Ara, insomma ha dei numeri che supportano i risultati, e anche un bel calcio, perché di fatto il Bologna gioca bene, il Bologna ha tante soluzioni, il Bologna ti ingabbia un po' perché ha tanti giocatori che cambiano ruoli, cioè i difensori spesso sono quelli che vanno a impostare in attacco, poi Calafiori, Lucumi sono spesso registi, Zirzé che è l'attaccante è quello che fa giocare tutta la squadra perché arretra per far partire gli altri. È veramente un modo rivoluzionario, così è stato definito dai suoi colleghi. Juric, che poi voi magari conoscete anche meglio essendo l'allenatore dell'altra squadra di Torino, ha detto dopo il confronto tra Torino e Bologna: è più facile affrontare, al di là della qualità dei giocatori, no? Però una squadra di Guardiola, perché capisco come lui imposta il gioco, rispetto a quella di Motta, perché non dà punti di riferimento.
Ed è allora ti chiedo, visto che Guardiola ha parlato di Gasperini e delle sue squadre come andare dal dentista, andare ad affrontare il Bologna di Thiago Motta è come andare dove? Da chi? Da quale professionista?
Non lo so, guarda, finora l'unico limite che ha avuto il Motta è stato che mentre quando gioca contro le grandi, che come il Bologna, insomma, cercano il gol, si aprono, fa sempre delle grandi prestazioni e spesso arrivano i risultati, finora il vero scoglio è stato affrontare le medio-piccole in casa, soprattutto quando giocano tutte in difesa, sempre dietro la linea della palla. Lì probabilmente deve trovare qualche soluzione perché si è imbattuto molto spesso nel muro avversario e avendo lui un gioco più collettivo che individuale e non può puntare magari sull'estro di un solo giocatore, ha trovato più difficoltà lì. Per cui le migliori partite le ha giocate contro la Juve, il Milan, l'Inter, l'Atalanta, la Roma, la Lazio, il Napoli e ha sempre vinto. E invece si è fermato, per dire, a Cagliari, a Udine, contro il Monza, contro il Frosinone. Quindi forse è quella l'aspetto che deve ancora migliorare Motta, però è difficile per tutti affrontare questo Bologna.
Sabrina Orlandi e TV Bologna, sai che mi hai fatto venire in mente un po' una mezza figurina di Allegri, pur riconoscendo al Bologna e a Thiago Motta le caratteristiche di una squadra che ha chiaramente mostrato grande capacità di palleggio, tanto che nella sua tesi a Coverciano, oggi un bel articolo sul Corriere della Sera, ricorda come perdere il pallone, per stessa missione di Thiago Motta, è un crimine, cioè lo definisce crimine. E l'occupazione degli spazi con cui si è giocato molto tecnicamente, tatticamente in Italia, non è proprio la priorità, perché quell'occupazione degli spazi è lasciata un po' alla creatività dei calciatori che hai a disposizione.
Sì. La palla si deve sempre avere tra i piedi. Se il Bologna perde palla, vanno in quattro ad aggredire chi la recupera per capire la sua mentalità. È chiaro che perché si realizzi il calcio di Motta ha bisogno di un gruppo che lo segua veramente in modo quasi militaresco, cioè ha bisogno veramente di giocatori che sposino in toto la sua mentalità. Tant'è vero che lui non fa figli e figliastri, cioè lui è uno dei pochi allenatori che ha messo in panchina il portiere titolare diverse volte.
Vero.
Per lui non ci sono 11 titolari e riserve, ci sono almeno 17-18 titolari. E tante volte lui ha lasciato in panchina Saelemaekers, Orsolini, che sono un po', se vuoi, no, i gioielli del Bologna, per far giocare anche ragazzi che arrivavano dalla primavera, ma perché lui li aveva visti in allenamento in settimana più sul pezzo e lui non fa distinzioni. È per questo che probabilmente è l'unica cosa che ancora ci incuriosisce vederlo in un grande club dove ovviamente ha giocatori dal peso specifico diverso, se riesce ad attuare lo stesso tipo di metodo che ha per ora tenuto a Bologna.
Che tipo di partita ti aspetti questa sera? Abbiamo ancora qualche minuto, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Ci sono diverse defezioni in casa Bologna, infortuni, indisponibilità, c'è qualche recupero, sarà una partita di fine stagione o Thiago Motta vorrà dimostrare di andare a quegli appuntamenti forte di un terzo posto centrato, che sarebbe la ciliegina raddoppiata di questo campionato?
Guarda, conoscendo Thiago Motta, lui non concede un centimetro mai, quindi non è una questione di essere già in Champions o meno, quindi la squadra sicuramente stasera farà la partita. È chiaro che manca Zirzé, che è un po' l'anima e il leader di questa squadra, è fermo per infortunio. Bisogna capire se metterà Odgaard al posto di Zirzé o Castro, che è questo giovane ragazzo argentino arrivato nel mercato di gennaio, perché Odgaard ha giocato anche da esterno a Napoli, per esempio ha giocato al posto di Saelemaekers per scelta tecnica, quindi per dire che non fa assolutamente distinzioni da questo punto di vista. Mi aspetto un Bologna che sarà sul pezzo, deve salutare la città, è l'ultima gara casalinga, quindi è vero che si è festeggiato, che magari la testa ha anche un po' mollato, però quando giochi con l'entusiasmo, quando vuoi scrivere la storia, perché per Bologna è una pagina di storia indelebile quella che è stata scritta quest'anno, alla fine c'è quel tipo di adrenalina che probabilmente ti spinge là dove magari manca invece quel genere di determinazione che ti può dare un obiettivo che hai già conseguito. Però mi aspetto una bella partita, poi se è vero che potrebbe essere la Juve la sua prossima squadra, ci terrà a far vedere che tipo di allenatore vi portate a casa. Poi io non so cosa risulti a voi, se per te è già un accordo molto vicino o meno. Noi siamo curiosi perché a Bologna sentiamo appunto dall'esterno,
ecco,
parlare di cose
farebbe,
fatte.
Che effetto farebbe sapere dopo i festeggiamenti, dopo una Champions conquistata, che questo allenatore andrebbe alla Juventus? Sì. Ti sento un po' rassegnata.
Sì, perché lo sentiamo troppo dire, e poi perché il fatto di aver deciso di parlare giovedì fa venire qualche sospetto, perché se tu hai in mente di rimanere magari parli martedì e lo annunci mercoledì alla festa che hai rinnovato. Il fatto che abbia scelto giovedì come data è come dire non roviniamo la festa a nessuno, ma sono percezioni, perché Motta in questo è davvero molto serio, quindi io sono convinta che non abbia ancora firmato,
ecco,
con nessuno.
E Sabrina Orlandi dovesse fare lei questo annuncio, sarebbe così scontato la Juventus o sarebbe per Thiago Motta, per quanto lo conosci, una possibilità ma non l'unica, cioè magari non sentirlo proprio un tradimento con una squadra italiana, se di tradimento sportivo si può parlare?
Ma guarda, non credo sia un tradimento, perché è chiaro che un allenatore può ambire anche a il prossimo anno, è chiaro che a Bologna avrebbe una Champions da giocare, ma non da vincere.
Con e chi eventualmente? Con chi? Che... Qui lo chiedo a te, chi arriva quindi?
Non lo so io se è stato sondato anche da squadre inglesi che possono essere allettanti per lui.
No, dico chi arriverebbe al Bologna a quel punto lì.
Guarda, allora, i nomi che si fanno sono quelli che, come citavi tu prima, quest'anno c'è un gran valzer di panchine, per cui Italiano, Palladino, sono sempre quelli i nomi che girano. Però conoscendo Sartori, sì, che ha spesso delle idee diverse... credo che possa essere un insospettabile, ecco, magari uno di quei nomi che... Ecco, ti posso dire che difficilmente sarà Sarri, che è un nome che era stato molto gettonato nei giorni scorsi, ma non credo che possa essere un'opzione.
Perfetto.
Magari è qualcuno di insospettabile.
Perfetto.
Però io, se devo puntare, ancora non dico che Motta è fuori, magari vuol sentire davvero i piani di Saputo.
E io non dico che è già juventino, ma non perché spero o ambisco qualcos'altro, perché lo dico con cognizione di causa e mettendo insieme un po' qualche tassello.
Certo.
Senti, tre nomi del Bologna di quest'anno. Certo che vedere Zirzé a me ha fatto impazzire. Mi chiedo come ha potuto rinascere così, come ha potuto in Germania lasciarlo andare via. Mi spiace per questo infortunio. E questi tre nomi che farai, no? Quelli che a te sono piaciuti, che è andato qualcosa di più probabilmente. Tu che hai seguito tutto l'anno il Bologna, ti chiedo... saranno certamente nella rosa del Bologna dell'anno prossimo? Non so ancora i nomi, quindi non so che nomi farai.
Allora, ti faccio i tre nomi chiave di questa stagione.
Sì.
Calafiori, Ferguson, Zirze. Uno su tre sicuro che Ferguson rimane a Bologna. Sugli altri due... Zirze ho poche speranze, anche perché ha questo contratto bislacco per cui il Bologna non ha la rivendita totale, è molto in mano al procuratore, quindi ha tante richieste anche lui da club.
Decide il
di
procuratore, diciamo.
Bravo.
Così.
E su Calafiori anche lui è molto attenzionato da tanti club di alto livello, è un giocatore che può ricoprire vari ruoli, perché quest'anno ha fatto una stagione da centrale superba, ma può giocare a sinistra, quest'anno ha fatto spesso anche il centrocampista. In nazionale under 21 ha giocato mezzala, quindi capisci che è una risorsa. Però su di lui ti dico 60 resta, 40 va. Zirze lo diamo un po' tutti per perso, poi magari non è così, magari lui dice rimango perché voglio fare un anno di Champions col Bologna, magari se rimane Motta rimangono anche tutti, perché questi ragazzi hanno sposato il progetto e la mentalità di Motta, anche questo farà la differenza. Se
e
Motta
forse,
rimarrà,
brava anche secondo me,
e se Motta andrà via magari alcuni potrebbero decidere a loro volta magari di rispondere alle chiamate che arrivano.
Domande più difficili in due minuti, proprio così chiudiamo il nostro giochino nel ringraziarti come sempre, rimanendo anche a disposizione eventualmente a cose fatte, diciamo così.
Certo.
Se dovremmo certificare lo faremo anche insieme. Ti chiedo, ma tu da addetta ai lavori, se Thiago Motta stasera si togliesse la camicia, la cravatta, sbraitasse contro l'arbitro per un fuorigioco, non fuorigioco, facesse un po' una sceneggiata, lo giustificheresti o meno? Sarebbero comportamenti... Dai, la domanda è un po' tranello, avrai capito.
Ho capito,
che
e secondo
fatto?
Me se ne sono viste talmente tante nel mondo del calcio che quella di Allegri non mi è sembrata così fuori contesto. Poi è sempre non bello da vedere, cioè, perché dovrebbero mantenere un altro tipo di atteggiamento, ma non è né il primo né l'ultimo, ecco, non mi sembra una cosa unica nel suo genere. E Motta è molto fumantino in panchina, eh?
Ah.
Non è... lui intanto non mette la giacca e la cravatta, quindi magari non si spoglia, però ha mimato il gesto della bottiglia nel rigore che gli è stato dato contro il Milan, quando, non so se vi ricordate, in questo assomiglia un po' a Mourinho, cioè lui ha preso un po' dagli allenatori che ha avuto alcune cose,
ecco.
E lui all'arbitro non le manda a dire, infatti è in diffida, è stato più volte ripreso dall'arbitro, più volte ha polemizzato con la sua società perché non interveniva contro gli arbitri e lo doveva fare da solo lui. Cioè, non pensiate che sia quella plomb...
Cosa mi stai dicendo? Cioè, pensavamo tutt'altra stoffa, no, a parte questo. Interessante, vedi, da una domanda banale, forse ovvia, arriviamo a capire anche meglio l'identità di un allenatore che chissà dove andrà a sedersi. Un'ultimissima, vediamo quanto sei preparata su Bologna-Juventus, il piccolo quiz, il risultato più ricorrente di Bologna-Juventus in campionato, risultato, dai.
Il più frequente nella storia dei confronti, case fuori?
No, in casa tua, in casa del Bologna. Bologna-Juventus, di campionato Serie A più Serie B. Allora, se vuoi...
0-1?
0-1, complimenti, le sai davvero tutte, 0-1, è comparso 11 volte, l'ultima nel 2018-2019 alla 25esima giornata, Dybala al 67esimo. Per tua conoscenza, non lo sapevo neanch'io, lo 0-0 conta 10 presenze, la più recente nel 2015-2016, l'1-1 infine vanta 10 presenze, l'ultima l'anno scorso, Orsolini su rigore e Milik al 61esimo. Quindi 0-1, 0-0, 1-1, il risultato forse di questa sera, chi lo sa?
Chi lo sa, staremo a vedere, ma intanto sono già in Champions tutte e due, è una questione di chi arriva terza e chi quarta, ballerà qualche milione perché poi nella qualificazione...
Non so se a te interessano i milioni, ma...
No, certo, interessano soprattutto alla società,
in
però
questo momento fanno l'ingaggio di... Quanto guadagna il Bologna, Thiago Motta?
Motta è sui 2 milioni adesso, e però se rimane, visto che andrebbe rinnovato, sì, perché lui è in scadenza, almeno... E so che alla Juve si parlava di 3,5, ma il Bologna ci arriva serenamente a quelle quote lì.
Quindi Saputo dice fino a 3,5 io ci arrivo, almeno certo. 3,5 ci arrivo. E capisci, sì, che 2,4 sono i milioni che ballano tra arrivare terzo e arrivare quarto, e quindi capisci che mezzo ingaggio sarebbe già pagato.
Allora, ti dico solo un'impressione. Sì. Questo Bologna senza Motta sarebbe tra l'Europa League e la Conference, con Motta in Champions. Quello è il valore aggiunto dell'allenatore.
Con questa riflessione noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Siamo tutte e due in Champions, siamo tutte e due in Europa, siamo tutte e due in Serie A. E quindi ci ritroveremo l'anno prossimo negli incroci tra Juventus e Bologna. Grazie.
Volentieri, grazie a voi.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, molto bello l'ultimo vocale, grazie Manuel. Intanto spiego una cosa perché poi si generalizza troppo. Non c'è un vero, un falso, un giusto, uno sbagliato. Ci sono le correnti e quelle correnti nella Juventus ci sono ancora. Pesanti. Il 38 tolto dalla vetrata dello stadio è ovviamente una falsità, nel senso... Si toglie quando non vinci più lo scudetto, quindi non resta sempre. La Juventus, quando non vince gli scudetti, non mette l'ultimo scudetto, il 20, il 18, il 37, il 44. Non lo mette. L'ha messo di anno in anno vincendo lo scudetto e quindi garantendo la visibilità a quel successo da campioni in carica. 38, poi l'ha vinto... Chi l'ha vinto dopo? Il primo che ha vinto, il Milan... Ed è stato tolto. Punto. Da quel momento non l'hai più vinto e quindi non è stato rimesso. Nel momento che rivincerai uno scudetto, lo rimetterai. Questa è una risposta ufficiale che ho rivolto già io direttamente alla società Juventus, avendo il tuo stesso dubbio. 1. 2. Su Andrea Agnelli, cioè non è che è un tweet o non un tweet, sono i successi a fare la differenza. Sono le strategie che devono portarti a non farti affossare. Onestamente, perché pesanti conseguenze anche dal punto di vista economico la Juventus le ha subite accettando i compromessi, ma chi, tu compreso o io compreso, non abbiamo accettato dei compromessi per vivere sereni, altrimenti saresti ancora quest'anno anche fuori dalla Coppa. Quindi le battaglie bisogna farle nelle aule, sui campi e arrabbiandosi, perché forse quando anche era l'ottimo Andrea Agnelli presidente di questa società, e su questo non faccio un passo indietro, avendo fatto 10 milioni di cose giuste e vincendo tantissimo, ok? E vedendo il calcio oltre la dimensione sminuita del nostro campionato, forse ha sbagliato delle strategie per cui ci hanno fatto arretrare. Bastava organizzarsi meglio, bastava forse puntare ad avere un Marotta in federazione, ma stava andando alle riunioni di qua e di là. Però quello che volevo dire, non ritenendole ed etichettandole noiose, perché te le fanno pagare. Il sistema è più forte di qualsiasi piccolo sistema, piccolo grande sistema. E spero che capiate, non è a favore o contro un cugino piuttosto che l'altro. Però c'è una proprietà che paga, è un presidente che decide. In quella fase lì non ho mai visto, nelle scelte della società di Andrea Agnelli, della presidenza di Andrea Agnelli, vedere un tweet della proprietà contro chi stava dirigendo la squadra. Questo mi sarei aspettato anche dopo. In privato sappiamo tutti chi ha salutato, ringraziato o meno l'allenatore, ma così evidente mi sembra che faccia capire a maggior ragione, di più anche a te e a me, e non solo a te e a me, quelli che sono stati i problemi, che restano i problemi all'interno del nostro club, prima ancora di aspetti tecnico-tattici. Più chiaro di così, non posso essere. Vocale.
Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo. Allora, una considerazione sulla prima mezz'ora che ho ascoltato del suo dibattito e degli interventi.
15 minuti.
La linea base che tutti noi stiamo sentendo in questi giorni è però adesso, mi raccomando, quando arriverà il nuovo tecnico dobbiamo stare con lui, non dobbiamo cominciare a criticare.
Hai altre idee?
Con la società, uniti.
Meglio far casino?
Invece su quello che è successo negli anni precedenti. Ma in realtà tutti questi cambiamenti che ci sono stati di allenatori negli ultimi anni, nell'ultimo quinquennio, se l'è voluto mister Andrea Agnelli, perché mi ricordo dopo la sconfitta con l'Atene, scusate, con l'Ajax, lui prima rinnovò, confermò Allegri, poi qualche mese dopo lo esonerò. Poi chiamò Sarri, l'anno dopo lo cacciò, chiamò Pirlo e ci assicurò che bisognava avere pazienza con lui e l'anno dopo lo cacciò e, per non saperne leggere né scrivere, richiamò Allegri e gli fece quel contratto capestro che adesso tutti conosciamo. Quindi in realtà sono i nostri dirigenti che devono stare uniti con la squadra e vederci chiaro, non tanto noi poveri tifosi che... prendiamo atto di tutto quello che combinano. Ciao, buona giornata.
99% di verità. Poi, se c'è Allegri a 8 o a 100 euro, 8 milioni di euro o a 100 euro, se c'entra gli obiettivi, mi sembra che prima della società ripulita delle scorie, ripulita tendente al rinnovamento, mi sembra che il dibattito quest'anno è Allegri, giocando male, pur non essendo tra i migliori allenatori, forzo sempre un po' la dichiarazione, è arrivato prima di tanti altri allenatori benemeriti. Avvocato De Frede, di lunedì, ma lei cambia abitudini, ci fa cambiare abitudini. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno a voi, buongiorno a te. Si cambia tutto, si cerca anche di cambiare qualcosa con gli addii, ma non è sempre così. Non è sempre così, perché mi ha fatto ricordare un romanzo di John Steinbeck, grande scrittore americano, il quale diceva: addio breve, finale, una parola dai denti aguzzi che mordono la corda che lega il passato al futuro, ma che non la recideranno mai del tutto.
E quindi qual è l'insegnamento? Quali sono le vie di uscita da questa...
Perché, no, non si esce, nel senso che è la storia che ci insegna che c'è una continuità, anche quando c'è un addio che apparentemente è una rottura definitiva, insomma, ecco, o addirittura arrivata in un modo, come dire, teatrale, insomma, ecco, no? Diciamo così. Quindi io penso che Allegri rimarrà nel DNA della Juventus, come nel suo DNA rimarrà la Juventus, e probabilmente passerà un po' di tempo e tutti ricorderanno le vittorie di Allegri, e forse anche con un pizzico di rammarico si ricorderà questa fine di Allegri, dicendo ma chissà se fosse andata in un altro modo la faccenda, come poteva, diciamo, ecco, rimettersi in carreggiata, diciamo, ecco, perché poi il comportamento è un comportamento umano, ingiustificabile ma umano, perché noi non conosciamo tutte le cause, insomma, ecco, tutto ciò che è successo, che è accaduto. Infatti nel mio editoriale io ho scritto delle parole che apparentemente sono contraddittorie. Ho scritto appunto dell'ultima allegrata, no? di Allegri, quella a fine partita, che potrebbe essere deflagrante, triste e solitaria, necessaria, premeditata, inutile. Apparentemente, ripeto, tutti aggettivi contrastanti, ma probabilmente tutti invece che rientravano nell'animo di Allegri in quel momento.
Premeditato quell'ultimo saluto? Premeditato, strutturato, preparato? Perché a me... Aspettate ancora un po', abbiate pazienza. Saprete il futuro, avete aspettato così tanto, tra poco. Si capiva che non sapeva, cioè che ha intuito, ma che non gli era stato comunicato. E poi l'attesa, la vittoria, perché c'era il rischio anche di perderla quella coppa. Io l'ho letta così, lei avvocato?
Io l'ho letta un po' come una bomba a orologeria. Io penso che a un certo punto, forse anche grazie alla stessa vittoria, diciamo così, che stava arrivando, mancavano pochi secondi, insomma, ecco, si è esplosa quella bomba, probabilmente perché...
L'ha fatta esplodere? Perché l'ha fatta esplodere? Chi ha messo l'orario?
L'orario è stato messo l'anno scorso, probabilmente. L'orario è stato innescato l'anno scorso, nel momento in cui probabilmente Allegri non ha ricevuto quanto l'anno scorso avrebbe meritato, perché probabilmente l'anno scorso tutti dimenticano, diciamo, o meglio, tutti ricordano le mancate vittorie di Allegri, ma la grande impresa del gestore Allegri durante un'annata folle, diciamo, della Juventus, ecco, probabilmente nessuno più ricorderà quell'annata. E lì, secondo me, si è innescata la bomba a orologeria. Cioè Allegri non ha ricevuto dalla società quanto avrebbe meritato in quella stagione e forse per la stagione a seguire, perché se vogliamo anche con l'arrivo di nuovi dirigenti, insomma a giugno dell'anno scorso, Allegri quest'anno non è che abbia avuto grossi regali per la sua squadra, anzi sfortunatamente ne ha persi due di pezzi importanti, insomma, quindi diciamo così, ecco, doveva andare così, ma perché c'era quell'innesco della bomba già da qualche tempo, ecco, sicuramente.
Avvocato De Frede, Bologna-Juventus, guarda il destino, stasera, come te lo immagini? Che fiocchetti metteremo? A che conclusioni arriveremo? Che deduzioni faremo? Il tifoso esigente, meno esigente, tranquillo? Se perde Montero, se vince Motta, se perde Motta contro Montero, allora teniamoci Montero. Cioè, prevedi una cosa del genere? Io metto le mani avanti e dico mi arrendo, le alzo un po', poi le abbasso e dico restiamo uniti, ma vedo che anche lanciare di restare uniti non viene compreso.
Ma io ho sentito prima la giornalista di Bologna che ha detto una cosa importante, cioè che il Bologna ha avuto difficoltà con le squadre che hanno giocato dietro il pallone. Allora ho pensato...
Mi è venuto in mente Allegri.
Allegri questa sera, e appunto, ecco, quindi insomma, è il paradosso dei paradossi.
Bravo, bravo, la stessa cosa che ho pensato anch'io.
Ironia della vita, insomma, ecco. Sicuramente è un ricominciare. Il grande umorista Achille Campanile diceva ricominciare è voce del verbo nonostante tutto. Quindi insomma... Quindi diciamo che stasera si ricomincia nonostante tutto. E Montero, vabbè, io Montero lo voglio ricordare, lo ricorderò come il grande difensore centrale della Juventus, insomma, ecco, sicuramente mi auguro che queste due partite, diciamo, faccia del suo meglio, dia del suo meglio come esperienza e come tutto. Ma diciamo, mi aspetto una partita, sono curioso, ecco, più che altro, ecco, il sentimento di oggi è una grande curiosità di vedere questa partita diretta da Motta da un lato, insomma, e Montero dall'altro, sapendo che Montero è a termine, ecco, per assurdo qualcosa di certo lo sappiamo, insomma, stasera, che Montero è a tempo e che c'è sempre il VAR, ma non c'è Maresca, insomma, ecco, quindi qualche certezza ce l'abbiamo anche stasera, insomma.
Mio figlio mi ha ricordato che Antonio Conte se la prendeva sempre con Maresca. Sei sempre tu, Maresca. Io queste cose non le memorizzo, perché quel capitolo lì comincio ad avere forti dubbi anche col VAR. Da una parte non funziona, ieri in qualche partita non funzionava, l'altra sera ho visto io. Ma è calmo, perché non hai visto bene. Quindi se uno mi dice, ma era quello che Conte attaccava sempre, e qui vuol dire che forse qualche criticità quell'arbitro lì ce l'ha.
Ma io, come ho detto spesso, non solo io, l'arbitro è un essere umano, va bene? Per quanto possa essere il più grande professionista di questo mondo, ma è un essere umano. Quindi non è asettico, ecco, non è ringraziando a Dio il VAR sceso in campo, perché poi a quel punto veramente saremmo nei romanzi di Wells della fantascienza, che ci arbitra un oggetto non identificato in campo. Veramente poi chiuderemmo porte e battenti e andremo a casa, insomma. Quindi sì, qualche criticità ci sta, è un essere umano, Maresca, come qualcun altro, forse non piace alcuni colori delle magliette, insomma, non lo so.
Avvocato, ho sbagliato io a farle questa domanda, sono caduto nella trappola. Con lei vorrei elevare questi ragionamenti.
Togliamoci della trappola.
È una cosa sacra la Juve per Montero. Stasera chi scenderà in campo, al di là di quei tweet belli, brutti, piccanti a favore della scelta di Allegri, no? Che cosa dovranno dire, al di là del risultato, che conta relativamente poco, ma tanto per le casse juventine?
Ma allora, per quanto riguarda la sacralità di Montero, mi fido, insomma, ciecamente di Montero su quanto abbia detto della Juventus, insomma. E io mi auguro che anche i calciatori questa sera siano anche un po' da mettersi in vetrina, perché non si può mai sapere. Vuoi vedere che veramente Motta arriva alla Juventus? Beh, sarebbe una bella vetrina per alcuni calciatori mettersi, insomma, in mostra con il loro eventuale futuro allenatore. È una partita che... Ma le partite devono sempre contare. Allora, bisogna partire da questo presupposto, insomma, da questo punto fondamentale. Nello sport vale anche l'amichevole 10 giorni prima di una finale, insomma, ecco, perché da lì parte l'adrenalina, l'agonismo, è tutto ciò che è il valore stesso della partita, dello sport. Un calciatore professionista in particolare non potrebbe mai scendere stasera in campo dicendo, vabbè, ormai non c'è niente da dire, è inutile. Anche perché mi auguro che con un Montero alle spalle, con un fucile alle spalle, insomma, li faccia scendere super caricati al massimo contro il Bologna, anche perché il terzo posto è la famosa piazza, come dire, insomma, la medaglia di bronzo, perché perderla, ecco, per carità, sempre un piccolo merito della stagione, no, rispetto alla Coppa Italia anche vinta.
Torna Fagioli a disposizione, siamo invecchiati di 7 mesi, caro avvocato. Che effetto ti fa? Che conclusioni tiriamo di fronte a questa vicenda?
Oggi ho mangiato pasta e fagioli. E questo già potrebbe ritornare, insomma, utile la faccenda. Che cosa significa questo? Io mi auguro che la faccenda Fagioli abbia insegnato non solo a Fagioli, ma a tutti quelli che non sono usciti allo scoperto o che non hanno scoperto, diciamo così, abbiano insegnato a quanto faccia male la ludopatia e quanto Fagioli, mi auguro, abbia capito e compreso questo suo dramma personale per mettersi in gioco nuovamente subito, che è la cosa più importante, e quanto potrebbe anche essere utile alla stessa Juventus. Ma soprattutto l'insegnamento per tutti, e soprattutto per quelli che non sappiamo, ma che sanno soltanto chi sta là dietro. Ecco, questo è importante, perché io non credo che in tutta Italia, in tutti i campi di calcio, tutti i professionisti, solamente Fagioli sia affetto, diciamo così, o meglio sia stato affetto da questa patologia. Quindi mi auguro che tutti abbiano imparato qualcosa.
È doveroso, le devo chiedere, i tifosi dell'Inter si fanno delle domande sull'Inter. 375 milioni, cosa rappresentano?
Ma cosa rappresentano? Rappresentano la nullità di questo campionato, rappresentano, insomma, rappresenta un po', è l'immagine del mondo del calcio di oggi, è un'immagine virtuale, vedi, come al solito, cioè noi siamo abituati ormai con le carte, ricordo in una tua trasmissione, insomma, che le carte di credito, no? Nel senso che è tutto virtuale, non si capisce niente, i ragazzi non riescono più ad avere il valore dei soldi, ed è così, sembra così anche nel mondo del calcio. Passano questi milioni, miliardi come se nulla fosse, e probabilmente quando non si fermano nel posto giusto creano problemi. Il problema è grave, ma bisognerebbe comprendere chi li giudicherà questi problemi. Il giudice di questi problemi dovrà essere, come dire, giudice del mondo d'oggi, quindi non solamente un giudice sportivo o un giudice ordinario. Dovrebbe essere un giudice supremo, un giudice che fotografa una situazione devastante del mondo d'oggi, che si va avanti solamente anche nell'economia in un modo virtuale.
Siamo arrivati alla lista della spesa, mi ero preparato un po' di spunti, o vuol parlare della partita di stasera, chi fermerà chi, dove, come, quando e perché, con che atteggiamento guarderà la partita stasera?
Con curiosità.
Curiosità.
Con una grande curiosità.
Mancano quelli che potrebbero lasciare Bologna. E allora la mia domanda arriva, chi potrebbe lasciare la Juventus?
Ma io temo, come ho detto nella puntata scorsa, temo che alcuni pezzi importanti possano lasciarla la Juventus. Il Bremer, Rabiot, Chiesa e Vlahovic, credo di no. Però Rabiot e Bremer li vedo molto sul treno, insomma, ecco. E la cosa mi dispiacerebbe, perché significherebbe forse per l'ennesima volta ricominciare da un qualcosa che già si era cominciato a fare, e quindi diventa un po', insomma, ecco, un qualcosa che va all'infinito, cioè non si mettono mai dei punti, dei tasselli fermi per iniziare un vero e proprio ciclo, insomma, ecco. Quindi il timore mio è questo. La spesa dovrebbe essere però, insomma, veramente importante quest'anno. Il grande centrocampista dovrebbe arrivare, visto che, per carità, avevano preso Pogba, quindi un sostituto di Pogba ci dovrebbe stare quest'anno, ed è importantissimo in mezzo al campo, avendo dei giovani che possono girare intorno, ma al campione importante, come quello che, come quando dicevamo di Locatelli. Locatelli è un buon giocatore, ma non deve fare lui il perno principale del centrocampo della Juventus, ma deve essere in appoggio. Questo deve essere, probabilmente così dovrebbe essere anche quest'anno, cioè comprare un grande centrocampista per fare un po' da chioccia ai buoni giovani importanti che ci sono alla Juventus.
Sei d'accordo con quanto scritto, non perché l'abbia scritto il direttore, che la Juve non si riesce più a festeggiare?
Ma,
a dovere,
allora,
in parte
sì, però allora distinguerei, perché i festeggiamenti, tra virgolette, non fatti in modo eclatante degli scudetti erano un po' per albagia, insomma, a dire va bene, ha un altro scudetto, che bello, però insomma ne abbiamo tanti in libreria, insomma, ecco, stanno tutti quanti lì, vogliamo altro, la famosa Champions, eccetera eccetera. Questa Coppa
però
Italia,
poi quando non si vincono il tifoso si lamenta,
certo, è chiaro. Anche la vabbè, ma questo è classico, la Coppa Italia tutti quanti la snobbano sin dalla prima partita contro la Fragolese, ma poi se per caso la perdi in finale sei la peggiore squadra del mondo, hai perso la più grande coppa di questa terra, eccetera eccetera. Questo è il bello del, diciamo, della passione del tifoso, insomma. Però io penso che questa Coppa Italia, nonostante il finale e anche nonostante l'inno nazionale cantato dal grande Albano, che è stato di una un po' così
all'Olimpico, mi sono messo le cuffie prima, a dire il vero,
un po' senza tono, un po', ecco, come un po' la stagione bianconera, un po' stonata, diciamo,
un
così,
po' stonata,
ecco. un po' stonata, insomma. Però io penso che la Coppa Italia abbia dato, insomma, gioia e piacere comunque a tutti i tifosi, insomma. Quindi la quindicesima era anche importante come numero da archivio.
La quinta sinfonia di Allegri in Coppa Italia, dai, ce la ricorderemo così, ce la ricorderemo così. Ma lei svesta tutti i panni, non come ha fatto Allegri, non faccia come ha fatto Allegri, che poi sarei costretto ad allontanarla dai collegamenti per comportamenti non idonei. Come la pensi da tifoso? A me quella situazione lì, fino all'attacco verbale al direttore di Tutto Sport, che poverino fa anche il suo lavoro come lo faccio io, forse magari ha pigiato un po' troppo l'acceleratore nell'ultimo periodo per reagire così, il buon o cattivo Allegri. Ti chiedo da tifoso, che cosa hai pensato? Perché poi la collega di Bologna hai sentito, attenzione che Thiago Motta è fumantino, si è arrabbiato con gli arbitri, si è arrabbiato con la società che non lo difendeva. Io ho detto, ma sta parlando di Allegri, cioè facciamo un ritorno al futuro.
Ma sono passionali. Quindi Thiago Motta, per carità, io da che lo ricordi è stato sempre un giocatore passionale, insomma molto così, insomma di foga. Allegri, che cosa ho pensato? Guarda, ti dirò di più, forse ti stupirò. Per un attimo, sì, quando seduto a guardare l'Olimpico, mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Quando guardava e ascoltava, diciamo, il popolo juventino, l'inno che cantavano della Juventus, mi ha ricordato, con le dovute, chiaramente, insomma, paragoni e distanze, mi ha ricordato Paolo Rossi quando, dopo la vittoria al Mondiale, guardava estasiato il Bernabeu per dire, ma che è capitato, mi ricapiterà più un attimo del genere, insomma, ecco, la stessa sensazione di tenerezza. E poi, ripeto, è scaturita l'umanità, l'essere uomo, probabilmente quello che abbiamo detto prima.
Lei ha fatto di peggio, mi sta facendo capire questo, lei ogni tanto ha fatto di peggio in alcune situazioni simili, nel suo privato? Lo ammetta.
Simile.
E con questa similitudine che siamo riusciti a trovare al photo finish, ringraziamo l'avvocato De Frede. Sa che noi teoricamente non dovremmo sentirci mai più fino all'anno al prossimo campionato. Ma troveremo il modo per prenderci un caffè.
Sicuramente.
La Juve non va più negli Stati Uniti. Un cambiamento c'è già, a fare le tournée.
In Europa,
in Germania, nella sede dell'Adidas. Ci buttiamo.
Allora, andiamo io e te in Germania a fare una.
Andiamo in Germania. Va bene, già piccoli cambiamenti ci sono. Allora si può guadagnare di meno per poi spendere di più per cercare.
Il grande nel calciomercato.
Esatto. Grazie, avvocato De Frede. Non lo perderete fino a quando non riposerà anche lui un po' con noi e con i suoi editoriali. La domenica mattina puntuale, come un postino, vi consegna il suo editoriale su Bianco Nera News e poi troveremo il modo per dialogare prima o dopo, non le trasferte, perché non ci saranno fino a luglio, agosto, quello che sarà, ma prima di qualche sua trasferta, magari lavorativa. Va bene, grazie avvocato.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultimo blocco, ultima mezz'oretta, parleremo di tesi sul tema calcio, ma nel frattempo non ho guardato ieri sera trasmissioni sportive, ho visto di passaggio Marocchino la domenica sportiva, mi sono soffermato un attimo, gli farò i complimenti perché ha messo in scacco matto anche Adani con un intervento bello, pulito, ci mancherebbe. Sono rimasto molto sorpreso, perché l'ho sempre visto, Allegri, abbastanza sotto controllo. Devo dire che però sono 2 o 3 anni che gli rompiamo le palle in maniera pazzesca. Tutto quello che ha ricevuto in questi mesi ha portato a questa inaspettata esplosione. Mi prendo una di queste colpe, anche se non sono stato il peggiore. Ha spiegato così ieri sera Costa Curta, ha provato a dare motivazioni sull'esplosione. Di Allegri. Anche Marchegiani ha parlato dell'argomento. Aggiungo anche la tensione e l'adrenalina della vittoria. Quando tieni un obiettivo, la pressione di una partita si trasforma in gioia e si fanno cose sopra le righe. Quello che fanno i festeggiamenti, quelli che fanno festeggiano, alzano gli striscioni, dita, immagini, poco ragionate. Lui ha esagerato. Ha voluto platealizzare le sue esternazioni. Bergomi, mossa studiata prima, non so Per me gli allenatori vivono pressioni esterne ma anche interne. Per me è stato tutto troppo esagerato. Nella gestione delle emozioni l'ho visto sempre più tranquillo. Allegri è passato dall'essere criticato da tutti alla parte opposta con questa reazione. Per alcuni juventini ha mostrato attaccamento, per molti juventini. Se tocchiamo l'aspetto umano, caratteriale, sotto quelle pressioni non c'è Bergomi che tenga, caro Bergomi, che possa resistere a quella tentazione. Io ne sono quasi convinto, soprattutto se capisci che da lì, cioè che il giorno dopo il calcio non ti mancherà per un po', ma non vedevi l'ora di chiudere una parentesi. Si è trattato bene o male in quel modo, si è arrivati a quell'epilogo. Va bene, ogni tanto torna d'attualità, ma non è il tema principale. Il tema principale siete voi, allora vocali, Romano.
Ciao, sono Pasquale, ascolto voi. Io ho un presentimento che non escludiamo Antonio Conte. Antonio Conte non lo escludiamo, perché sono convinto che molto non viene. Si sa pure che stasera questa nella partita nasce qualche discussione con qualche giocatore e se le diranno di santa ragione. E può anche saltare tutto. Sono convinto che non viene, perché è proprio Motta che sta buttando il tranello alla Juve. Sono proprio convinto. Occhio a Conte, perché Giuntoli, con quello che è successo, si è messo veramente una buona parte della tifoseria contro. E la società queste cose le vede, le sente e le sta leggendo.
E tu ce l'hai lette in diretta. Dico che non è solo certo, ma che avanti Motta rispetto ad altri. Notizia, news, indiscrezione, Nesta al Monza l'anno prossimo, ve lo do quasi per certo. Nesta al Monza libera Palladino, che dove va? Bologna? Fiorentina? Dove va? Napoli? Dove andrà? Non lo so, per tutte queste domande vedo arrivare come sempre Franco Leonetti e quindi a lui le risposte l'ora dopo. Allora mi dicono che andiamo all'Adidas quest'anno a comprarci le magliette in Germania, vicino Stoccarda, da quelle parti lì, non so bene dove sia, e quindi ci viene confermato che è molto probabile, sta uscendo questa notizia. L'arbitro, la criticità ce l'ha certamente, non è da dove arriva, ma è come applica il regolamento. Hanno fatto apposta per non farli incontrare, altrimenti erano scintille. Davide da Soncino, penso Tiago Motta e Allegri. La colpa è di Giuntoli, che gli ha battuto le mani, Fabio da Roma. Non penso che quella sia la colpa. Non penso che un dirigente non possa scendere in campo ad applaudire la squadra, la sua squadra, in mezzo a milioni di gente, famiglie, c'erano tutti. Possiamo dirlo, cani e porci, anche chi non doveva esserci in campo, alla vittoria. E non parlo del gruppo squadra o questo o altro, dico che applaudendo, non avvicinandosi, non è che è andato a stringergli la mano. Quindi si è capito platealmente che il problema, uno dei problemi era Giuntoli, che uno dei problemi era Scanavino che si è trovato, uno dei problemi era Ferreo, cioè tutti quelli che non gli avevano comunicato niente e che lui ha messo da parte. Domenico Marocchino, fortunatamente con noi per chiudere questa bella puntata. Ciao Domenico, dicevo fortunatamente, poi ti spiego perché.
Ah, perché?
Perché parliamo della tesi di Motta a Coverciano.
Su cosa?
Sei pronto? Il valore perché? Del pallone. Perdere il pallone è un crimine, quindi bisogna recuperarlo nel minor tempo possibile con quelli che sono i giocatori più vicini o che hanno perso la palla.
Si chiama pressione.
Questo. Si chiama pressione. Allora volevo sapere
qual è,
un tuo commento.
Qual è la differenza tra pressing e pressione?
Pressing è che uno solo va...
No. È già sbagliato. L'opposto. Pressione è uno solo. Pressing è collettivo. È la squadra che fa pressing.
E la pressione la fa solo uno?
La pressione invece è singola. Ah. E cosa serve la pressione? È il pressing a levare tempo e spazio all'avversario.
Ti ho anticipato. Tempo e spazio. Senti, tu avessi fatto una tesi... L'hai fatta una tesi a Coverciano? Sì.
No.
Hai patentino? No. Ah.
Sì, ho il patentino, ma non ho la tesi, no. Assolutamente no. Assolutamente no.
Quale sarebbe stato il tema che avresti voluto trattare, approfondire, spiegare alle generazioni che sono venute dopo di te? Così, c'è un tema? Il palleggio?
Il mimetismo.
Il?
Mimetismo.
Ah, originalissimo. Me la spiega, candidato marocchino?
Il mimetismo è quella caratteristica molto importante che hanno determinati elementi che sono consci delle proprie possibilità e sono, diciamo, sornioni e scaltri, che si mimetizzano, ecco, insomma, che non fanno vedere il loro potenziale.
Ma sono un valore aggiunto o un qualcosa?
È un valore aggiunto. Ricordi sempre che il valore delle squadre,
sì,
lo puoi, secondo il mio parere personale, lo puoi contestualizzare e conteggiare prevalentemente quando queste squadre non giocano bene, quello che portano a casa. È sempre il solito discorso, sia singolo che collettivo. Il valore di un giocatore lo vedi molte volte quando non è in giornata. Cosa fa? Idem per una squadra. Il Real Madrid ne è l'emblema.
Il Real Madrid ne è un emblema.
Il Real Madrid gioca prevalentemente in contropiede e fa giocare anche gli avversari. Si mimetizza un pochettino. L'Inter anche.
Ieri sera l'ho vista in grande spolvero alla Domenica Sportiva.
No, invece ero stanchissimo perché sono stato dalle 10 alle 4 a vedere a Novarello il calcio camminato, un torneo, c'era anche la nazionale italiana, c'era una squadra straniera, e sono uscito fuori, non ho mangiato, ho mangiato solo una banana e una pera alle 10 del mattino, alle 5 del pomeriggio, poi mi sono stancato perfino a veder camminare gli altri, perché ormai io per simbiosi, se vedo qualcuno correre mi stanco.
Cioè lei non si mimetizza dietro quelli che corrono o camminano?
No, io non sono, cioè, mi condiziono, hai capito? Condiziono. Come quando tu hai paura di volare e vedi un fico in un aereo e sudi. E comunque io sono finito queste 4-5 ore con Alberto Marchetti, che ha giocato anche nella Juventus, che è l'allenatore del calcio camminato, e sono uscito fuori ed ero praticamente stanco. Vedevo gli altri che camminavano e mi stancavo io seduto vedendo gli altri che camminavano.
Però ha ragionato, ha provato a far ragionare la platea su alcuni concetti, quindi le faccio i complimenti, più per i suoi interventi che per la sua camicia, gliel'avevo promesso.
Ma la camicia era molto bella, perché la camicia era tutte stelle.
Tutte stelle.
E come una delle frasi più belle che ricordo, che è di Apollinaire, è giunto il tempo di accendere le stelle.
Cosa c'è dietro le stelle, marocchino, per la Juventus?
La fantasia, cioè.
C'è la fantasia, quindi si può sognare. Bene.
C'è l'immaginario, c'è quello che non ti aspetti, c'è quello che c'è dietro l'angolo anche.
Il tifoso invece si aspetta sempre qualcosa di diverso, di strano, di più. Dove sta la verità? Nella speranza, nell'illusione, nelle certezze che poi non si riesce mai a capire quando c'è un cambiamento come quello che
il calcio è uno sport, ma non solo il calcio, forse il ciclismo non è ancora di più, uno sport viscerale che nasce dall'interno, no? Qualcosa che rotola e tu lo segui, no? Qualcosa che il rotondo, cioè qualcosa, palla, cioè qualcosa di viscerale, no? Cioè, perché uno dice, vabbè, c'è una roba che rotola in un prato, c'è un bambino piccolo, perché deve correre lì dietro, hai capito? Quindi è qualcosa di atavico su quella cosa lì, no? Quindi il calcio è molto è un incrocio tra il cervello, quindi il ragionamento, l'immaginazione, le speranze, è qualcosa di pratico, qualcosa che tocchi coi piedi, capito? Non riesci neanche a toccarlo con le mani, lo tocchi coi piedi, che è ancora più difficile, capito?
Perché si allena con il pallone tra le mani, come a basket a volte? Cioè spesso.
Perché non capiscono niente, dipende cosa fai. Pensa che alcune volte ci sono 20 minuti di riscaldamento, ne fai 15 con le braccia, giochi con le braccia. Oppure lo smarcamento e il passaggio viene fatto con le mani sopra la testa di uno che è un metro e mezzo da te, viene fatto basso. cioè conviene se tu utilizzi le mani a passarlo a uno che è vicino a te, magari c'è un avversario in mezzo, facendolo rimbalzare per terra.
Chiaro, però anche costringe
chi lo riceve a fare uno smarcamento, capito? È un modo comunque per fare un discorso aerobico di preparazione. Tieni, a un allenamento e a una partita, tieni presente che è solo dopo 12 minuti che il nostro organismo a livello fisiologico si predispone ad un'attività fisica, il famoso riscaldamento di 12 minuti, se tu cammini ti accorgerai che dopo il 12esimo minuto comincia a scenderti una goccia, perché sale la temperatura corporea, si è data al cuore, si è data la capacità respiratoria, sono 12 minuti, è una cosa fisiologica. Se tu ne fai 8 non sudi, ne fai 12 sudi, senza esagerare, perché riscaldamento vuol dire riscaldamento. Ma perché abbiamo finito sta roba qua? Io sono molto contento perché da un allenatore fumantino
passiamo ad un altro.
Ne hanno messo un altro che era calmo quando giocava.
Infatti ci ha detto questo la collega di Bologna, ci siamo collegati con Bologna, con una collega, e dice non sono ancora sicura, anche se il ripetere di Thiago Motta alla Juventus lascia presagire che non resti a Bologna, ma offerte anche dall'estero. Ha confermato
non
anche
c'è qua. La certezza.
Non c'è la certezza. E non so se te l'ho già fatta, te la rifaccio e magari passiamo oltre. Thiago Motta potrebbe essere l'allenatore giusto per rilanciare, ripartire, azzerare, che cosa?
Come in tutte le situazioni dipende anche dagli acquisti, per valutare certi allenatori bisognerebbe
con questa squadra e piccoli cambiamenti decisi anche da lui,
non
dai.
Lo so, guarda, questo non lo so, perché comunque Allegri quest'anno gli obiettivi li ha raggiunti. Cioè chi prende il posto da Allegri, chiunque sia il prossimo anno,
sta a guardare lui adesso e a commentare,
ha comunque la Coppa Italia davanti che Allegri l'ha raggiunta. Poi cioè, se arriva secondo e perde la finale di Coppa Italia ha fatto di più di Allegri.
Ah, tu come la vedi?
No, chiedo
no, lo chiedo a te, perché sai.
Non lo so, io questo non lo so, perché io non seguo tanto queste cose qua e non me ne frega niente. Però, onestamente, uno ragionando freddo dice, l'altro alla fine ha portato a casa la Coppa Italia. Io che sono subentrato l'anno successivo, sai.
Sono arrivato secondo.
Sono arrivato secondo o terzo, quindi ho guadagnato un punto, ma non ho vinto neanche la Coppa Italia.
Senti, tu quando sei andato via dalla Juventus, arrivando alla Juventus, quindi Atalanta, Bologna, le tue esperienze, le prime riflessioni che hai fatto, qui si gioca meglio, si gioca peggio, più società, meno organizzazione, quali sono le prime cose che passavano in mente ad un tesserato come te, ad un giocatore?
Gli obiettivi. L'asticella. Ovviamente la Juventus, il Milan, l'Inter, poi altre squadre in certi periodi, l'asticella è sempre più in alto, ecco, bisogna arrivare lì e lo percepisci perché è nell'ambiente, bisogna ottenere questi risultati, o di qua o di là bisogna ottenere. Se vai in altre squadre l'asticella è meno alta.
Meno pressione, ecco. Meno pressing per il tuo cervello.
Ma, no, c'è meno, ci sono obiettivi diversi, ecco, insomma, cioè, l'Atalanta punta ad arrivare nelle prime 4, nelle prime 5, non a vincere il campionato, penso. In linea di massima, la Juventus in linea di massima parte per vincere un campionato, per vincere una competizione, ecco, insomma.
Senti, quindi ma a Bergamo, che partivano già favoriti, come hanno digerito questa sconfitta contro la Juventus quest'anno? L'ambiente, l'allenatore, la squadra si è riqualificata, ha battuto
ma
bene.
Ma questo non lo so.
Tu che conosci un po' l'ambiente.
No, sì, questo non lo so. Certo che mi pare sia la terza finale che perdono di fila in Coppa Italia.
Due con la Juventus, Pirlo e Allegri, che non sono le migliori Juventus della
quindi
storia.
Quindi anche quello qualcosa vuol dire da un certo punto di vista.
Cosa vuol dire? L'hai spiegato ieri sera, ma ero un po' distratto.
Non me lo ricordo più cosa ho detto ieri sera.
Ho capito. L'Atalanta non si copre bene. Cioè non...
Sì, infatti, l'Atalanta... Vedi, noi si parla tanto di questo calcio propositivo.
Ecco, spiegami, perché lì hai messo anche un po' scaccomatto qualche... presente.
Ma io mi ricordo che quelle rare volte che andavo in un locale notturno con la mia fidanzata e me ne piaceva un'altra, ovviamente.
Queste cose non si dicono su Radio Bianconera, no, vabbè, ma gliele facciamo dire lo stesso.
Allora io ovviamente monitoravo l'altra, ma non perdevo d'occhio la mia fidanzata, perché se lei mi guardava mentre io monitoravo l'altra e non me la
quindi
accorgevo.
Lei ricopriva due ruoli, quindi il suo allenatore,
certo, quindi se tu giochi in attacco un'occhiata alle tue spalle la devi sempre dare. Ieri ho visto questa bellissima tappa di Pogacar,
parliamo di ciclismo, di Giro d'Italia,
che comunque già nell'ultimo chilometro che aveva staccato qui, Quintana, e andava su come un treno, ogni tanto si guardava indietro, anche se sapeva di averlo.
Ha recuperato due chilometri dall'arrivo, se ho capito bene?
Ma no, lui è partito a 13 chilometri, piano piano li ha recuperati tutti. Però, per dire, anche un talento così, ogni tanto un po' indietro te lo devi dare.
Lo devi sempre dare, invece che scontatamente offendere, attaccare.
E l'Atalanta, da quel punto di vista lì, per filosofia, per caratteristiche, secondo me, non è particolarmente attenta, anche per valore di rosa, non è che non dipende dal natore a volte.
Certo.
Se tu hai Premier sei più attento, Premier e Danilo. Dovrebbe avere Premier e Danilo con la filosofia dell'Atalanta, ecco.
Premier e Danilo con la filosofia dell'Atalanta. Ti faccio commentare ancora qualche passaggio della tesi di Thiago Motta. Quando sono arrivato in Italia, fa riferimento anche a Gasperini e Mourinho, se entrambi richiedevano il controllo del gioco attraverso la verticalizzazione della manovra, il metodo per ottenerlo era il mio diametralmente opposto, ovvero José prediligeva la verticalizzazione tra le linee, Gasperini richiedeva una gestione più elaborata della verticalizzazione. Dov'è la via di mezzo? Qual è la via innovativa? Le verticalizzazioni come si fanno? Recuperando il pallone, pressando,
lo smarcamento. E se è uno smarcamento singolo ti dà una certa possibilità, se invece è uno smarcamento di due giocatori te ne dà un'altra, perché tu per verticalizzare o per fare possesso è molto più facile, perché non ti vengono ad aggredire e rimane sempre nella stessa zona del campo. Invece se tu devi verticalizzare devi trovare qualcuno che vada nello spazio e poi di trovare anche qualcuno che faccia dei movimenti con, diciamo, l'idea che ci sia anche un 50% che lui non riceva la palla.
Con questa filosofia accennata ci vuole tanto tempo? Ci vuole molta disponibilità dei giocatori, dei migliori, tanti giovani, tanti veterani? Che cosa? Qual è la migliore condizione in cui mettere Thiago Motta? Eventualmente
bisogna avere delle intuizioni anche a prescindere dalle tue idee, dalle tue linee base tra virgolette, e poi avere delle intuizioni che se non hai dei giocatori che permettono di fare un certo tipo di gioco, trovi qualcun altro che lo puoi adattare e ti può venire utile per sempre per ottenere quello che vuoi, ecco. La verticalizzazione è molto importante, ma la verticalizzazione non si allena con il grande possesso, con i tempi lunghi. Cioè, per diventare bravi a cercare davanti, devi dare poco tempo per cercare davanti.
Quindi essere un baricentro alto o vicine le linee? Alzarsi tutte le linee? Poi ti saluto. Non ho capito questo. Non mi riesco a immaginare la situazione.
È una domanda strana. Cioè non,
sì, perché sono il tuo giocatore e non ho capito.
Una squadra deve essere comunque prevalentemente raccolta. E poi deve essere prevalentemente dislocata, non completamente in linea. Ecco. In linea di massima.
Quindi per verticalizzare in fretta deve essere fondamentalmente compatta tra le linee.
Eh sì, poi deve avere anche dei giocatori veloci che sappiano difendere bene la palla. E avere anche dei giocatori che per assurdo, se sono bravi anche a passare la palla velocemente, sono anche bravi a tenerla.
Certo.
Cioè, perché la palla non sempre la devi passare, per passarla a volte devi aspettare qualcuno che arriva, quindi la devi tenere. La Juventus ha ottenuto tanto, secondo me, con Allegri, perché era abbastanza limitata in alcune caratteristiche.
Senti Domenico, dobbiamo chiudere. Stasera che partita sarà? Una partita vera? Per Montero, per Thiago Motta?
C'è
Bologna-Juventus, marocchino.
Ah, c'è Bologna-Juventus.
Grazie. Caduta la linea? No, perché sennò... Che partita
no, sarà una partita divertente.
Divertente.
No? Certo, spero, hanno ottenuto tutti e due lo stesso risultato. Sono qualificati.
Non si fanno male, non si fanno male. Dai.
Giocano leggermente un po' più spensierate, chiaramente con determinazione, perché non è che è sbragato perché si è arrivato lì, però sono felici.
Sono felici, insomma. Come te quando andavi in discoteca con gli occhi a 360 gradi. Non so se essere dispiaciuto per la tua risposta, cacciare te o cacciare chi scrive come Dario, marocchino mito. Ci penserò per la prossima puntata.
Non pensare troppo, perché troppo pensare mi
devo. No, ti devo chiamare subito perché devo rivolgerti un invito privé. Ciao Domenico, buona partita stasera, te lo ricordo, in diretta, non è registrata.
A che ora?
Neanche l'ora, sai, 20:45.
Sai che una volta con la Juventus abbiamo vinto 5-1 contro il Bologna, a Bologna.
Sì.
Primo anno di Bredi, perché davanti...
E tu dove? Tu giocavi?
Giocavamo io, Fanna e Bettega. E cosa succedeva? Quando qualcuno di noi tre veniva marcato magari dello stopper, quello che giocava a centravanti veniva a fare l'esterno. Eravamo interscambiabili nei ruoli, abbiamo messo in difficoltà, abbiamo vinto 5-1.
E dopo dove sei andato a ballare a Bologna? Perché vado anch'io stasera a Bologna.
No, sono venuto a casa
col pullman
della squadra.
E dopo, con la tua macchina, dove sei andato quella sera? Te lo ricordi, dai, per festeggiare il 5-1.
Ma io la
ciao,
sera...
Ciao, c'è l'editore che mi sta dicendo taglia. Ciao. La prossima è incredibile. Non sarà partita, però tutti questi aneddoti, caro Leonetti, è colpa sua, chiedigli i danni. A tra poco con Frank Leonetti Show qui su Radio Bianconera, e noi ci ritroviamo domani a risultato acquisito. Vedremo come sarà andata la partita divertente, dice marocchino, tra Bologna e Juventus. 20:45, colpo di tacco, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.